Io mi ero domandato quanto siamo pronti a curarci gli uni degli altri. Adesso, in questo periodo di estate, ogni domenica quando arriviamo non sappiamo esattamente chi vedremo, perché ci sono alcuni che ci salutano, che vanno in vacanza, e poi ci sono altri che hanno delle cose inaspettate, per cui pensavano di esserci e non ci sono. E noi dobbiamo interessarci, pregare gli uni per gli altri. E ho pensato quanto è facile per noi, forse facile, non lo so, che quando vediamo un fratello, una sorella, domandiamo: come stai? Penso che abbiamo tutti il coraggio di farlo, non so se qualcuno si vergogna di domandare a un fratello o sorella come stai, ma è già una bella indicazione di un desiderio di pregare per quella persona, di conoscere come vanno le cose nella propria vita. Però quello mi ha fatto pensare a un'altra domanda che non so se nessuno qui lo fa. Domando a voi se pensate che sarebbe una cosa buona avvicinarsi a qualche fratello o sorella e dire: come stai spiritualmente? Abbiamo mai avuto il coraggio a farlo? Forse no, perché un po' abbiamo paura che la persona si offende, che stiamo mettendo il naso nei suoi affari personali. E ci sono, è vero, alcune cose che potrebbero impedirci di fare questa domanda. Comunque, mi pare che se andiamo avanti come Chiesa, credenti, che ci vediamo domenica, ci salutiamo e andiamo via, e non abbiamo domandato a qualcuno, forse una persona con cui sentiamo più intimità, qualche fratello ad un altro fratello, qualche sorella ad un'altra sorella, come stai spiritualmente? Forse avremo dei soggetti di preghiera, gli uni per gli altri, ancora più importanti. E potremo veramente prendere cura l'uno dell'altro in un senso molto personale. Io vi lascio con questo pensiero. Stamattina noi vedremo un po' degli esempi molto chiari di cose che possono capitare nella nostra vita, ciò che Dio vorrebbe che noi facessimo nella nostra vita. E questo versetto, leggeremo un solo versetto al principio, ad altri dopo, però questo versetto indica proprio che dovremmo aspettare in ogni credente che succedano dei cambiamenti molto importanti, che ogni credente possa rispondere per quello che sta facendo, sta sperimentando, e forse è una prova che ha. E così vi voglio leggere un solo versetto che voi forse avete già imparato a memoria, nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, secondo Corinzi, capitolo 5. È un versetto in cui l'Apostolo Paolo parla di qualcosa molto intimo, molto personale, molto individuale. È uno di quei versetti che ognuno deve leggere per conto suo, pensando a se stesso. E poi ringraziare Dio per questo versetto ed anche chiedere a Dio di renderlo più vero nella sua vita. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Questo versetto rivela la vita intima, personale, di un credente vero. Dico vero perché anche Paolo ha parlato di falsi fratelli e Gesù ha avvertito che molti diranno in quel giorno: Signore, Signore, noi abbiamo fatto tante belle cose per te. E Gesù risponderà: non li ho mai conosciuto. La fede e la salvezza è sempre qualcosa di molto personale. Ovviamente, nessuno può fare avere fede in un'altra persona, nessuno può impedire che abbia fede, nessuno può credere uno per l'altro. A volte i genitori vorrebbero credere per i figli, ma nessuno può credere per un altro. È qualcosa di molto, molto personale. Così vogliamo meditare per alcuni momenti questa mattina ciò che Paolo ha detto ai credenti della città di Corinto. Ricordiamo che questi libri, lettere ai credenti di Corinto, non sono sempre pieni di complimenti, non sempre di sicurezza che tutti vadano bene. I corinzi hanno avuto parecchi problemi e Paolo in questo versetto parla di un fatto molto personale, molto intimo, ma che deve essere per forza vera se uno è un vero credente. Così guardiamo questo versetto e meditiamo un po' sulle varie cose che dice. E poi spero che avremo tempo, perché vorrei avere un po' la partecipazione di tutti. Pensavo che d'estate siamo sempre in meno, e siamo fra di noi molte volte, soltanto una parte della Chiesa, e pensavo che forse avremmo avuto un po' di tempo per ognuno esprimere qualche pensiero su questo, ma vedremo un po' come va il tempo. Allora, questo versetto prima di tutto specifica di chi parla. Parla soltanto di alcune persone. E vorrei sapere, vorrei pensare che ognuno qui stamattina faccia parte di questo gruppo di persone. È molto importante, è essenziale. Nella prima parte del versetto lui dice: se dunque... E non è che tanto è un se per mettere in dubbio, è un se per dire: ora, se questa cosa è vera, allora altre cose devono essere per forza vere. Prima una cosa, adesso dico se è così, ma non un dubbio, ma se è così, allora altre cose saranno vere di ogni credente. Allora, leggiamo le prime cinque parole. Mi pare, o sei parole. Se dunque uno è in Cristo. Non so se è una frase che noi usiamo molto spesso. Io sono in Cristo. Forse non sapremo neanche spiegarci che cosa diciamo. Io sono in Cristo. Ma è chiaro che Paolo usa questa frase per dire: se uno è un credente, se uno è un figlio di Dio che segue Dio, se uno è in Cristo. E questa frase in Cristo è una frase che piace molto a Paolo, lo dice molte volte. Noi non abbiamo tempo stamattina di guardare tutto, ma prima di tutto vi voglio ricordare Efesini 2:12, in cui Paolo ha scritto: ricordatevi che prima eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza, senza Dio nel mondo. Questa è la breve definizione di un non credente. che uno che non ha messo la sua fede totalmente in Gesù Cristo per il perdono dei suoi peccati e per avere la vita eterna. E Paolo dice, tutti eravamo così, nessuno escluso, nessuno nasce credente in Gesù Cristo, nessuno nasce dicendo io sono buono, o quando cresce un po'. Alcuni dicono io sono buono, ma ovviamente sbagliano, perché se lo Spirito Santo sta esaminando il loro cuore, ogni persona al mondo deve dire io non sono buono. Io non sono buono, io ho dei peccati e ho delle cose che non posso risolvere, non so risolverli. E Paolo in questo versetto agli Efesini spiega perché. Lui dice, in quel tempo eravate senza Cristo, forse siamo stati battezzati cristiani ma non abbiamo Cristo e non siamo in Cristo, il battesimo non ci fa cristiani. In quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, vuol dire la famiglia di Dio, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, estranei ai patti delle promesse, della promessa. Ci sono molte promesse nella Bibbia, una centrale che chi crede in Lui ha vita eterna, ma la persona che non è in Cristo non ha quella promessa. Non è una persona che può godere delle promesse di Dio, perché non è in Cristo. Estranei ai patti della promessa, senza speranza. È una cosa terribile dire che qualcuno è senza speranza. Senza speranza. Non può sperare in nulla di buono. Non può aspettarsi nulla di buono, perché non è in Cristo. Senza speranza e senza Dio nel mondo. Tutti gli uomini cercano un Dio. Molti uomini credono di aver trovato un Dio. Molti uomini credono che si arriva a Dio per tante diverse strade, per tante diverse religioni. Più che altro con le buone opere, con la sincerità. Ma Paolo ha voluto parlare qui di quelli che sono in Cristo e dice, è in Cristo, fra l'altro soltanto chi sa che prima non era in Cristo. Se non passa per quello di sapere che non è in Cristo, che non ha speranza, che non ha Dio, che non ha altro che i suoi peccati, che la confronteranno alla morte, quella persona che non riconosce quello non avrà nessun motivo forse per credere e diventare una persona in Cristo. Allora vi leggo alcuni versetti, li potete annotare se desiderate, i versetti in cui dice che siamo in Cristo, i credenti. Ora siamo in Cristo. Galati 3:27. Infatti, parli a credenti, voi tutti che siete battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Quelli che sono battezzati dopo la fede, dopo aver riconosciuto in Gesù il proprio Salvatore da tutti quei peccati che aveva, allora questa persona che è battezzato in Cristo, battezzato definendo il suo rapporto con Dio questo, che prima Dio lo vedeva soltanto rivestito dei suoi peccati, colpevole dei suoi peccati, ma quando ha creduto in Gesù Cristo e quando si è battezzato per confessare pubblicamente la sua fede, lui si è battezzato in Cristo. In qualche modo misterioso, spirituale, Dio lo vede adesso non come un peccatore ancora a cercare qualche verità pieno di peccato. Adesso chi ha creduto è battezzato, dice qui, battezzato in Cristo. adesso è in Cristo. Vediamo adesso altre cose che vogliono dire questo essere in Cristo. Così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo, Romani 12:5. Un solo corpo in Cristo. Siamo battezzati in Cristo, siamo credenti in Cristo e formiamo un solo corpo in Cristo. Questo non vuol dire la Chiesa di Via della Magliana, o non vuol dire nessun'altra Chiesa locale. Questo vuol dire che tutti, in tutto il mondo, qualunque lingua parlino, se hanno ricevuto il messaggio del Vangelo, se hanno creduto in Gesù Cristo come loro Salvatore, se sono stati rigenerati per opera dello Spirito Santo, sono tutti in un solo corpo, il corpo di Cristo. Così lui dice, così noi siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo. E individualmente, ancora questo è sempre in Romani 12:5, individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Questo essere in Cristo significa che siamo così vicini che adesso viviamo tutti insieme nell'amore di Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, nelle promesse che abbiamo per il futuro. È proprio questa realtà che condividiamo, una realtà che ci unisce in un modo che non siamo uniti soltanto perché abbiamo lo stesso madre, la stessa madre e lo stesso padre. Questo è molto più importante che essere fratelli nella carne. Questo è essere fratelli in Cristo. E questo è il motivo per cui penso che non sarebbe male qualche volta, in un momento forse quando siamo vicini a un altro credente che conosciamo bene, a cui vogliamo tanto bene, dire: tu stai bene spiritualmente? Non è ficcare il naso negli affari dell'altro, è proprio dire: io ti amo tanto, se tu hai problemi spirituali che mi vuoi far capire, pregherò, porterò questa sofferenza tua, questo problema tuo, perché siamo nello stesso corpo, siamo in Cristo e perciò abbiamo anche lo stesso aiuto che adesso leggeremo. Secondo Corinzi 1:21, or colui che con voi ci fortifica in Cristo, e che ci ha unti è Dio. Allora, la nostra forza per seguire Cristo ogni giorno, dovunque siamo, qualunque problema, è soltanto la forza che viene perché siamo in Cristo. In Cristo, ci fortifica in Cristo. E poi Paolo ha scritto una cosa meravigliosa per quelli che sono in Cristo in Romani 8:1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Quelli che hanno creduto in Gesù Cristo come loro Salvatore, quelli che si sono battezzati per testimoniare della loro fede, battezzati spiritualmente in Cristo, battezzati anche come testimonianza nell'acqua, quelli che hanno ricevuto la forza di superare il peccato perché sono in Cristo, queste persone non hanno nessuna condanna per i loro peccati. Così Paolo ha scritto in Romani 8:1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Cari fratelli e sorelle, questa è una promessa veramente incredibile, che tu ed io, che abbiamo peccato tante volte, che abbiamo offeso Dio tante volte, che abbiamo offeso i nostri parenti, nostra moglie, nostro marito, i nostri figli, i nostri genitori, abbiamo offeso tutti qualche volta, qualcuno, abbiamo vissuto una vita egoista, per noi, per far piacere a noi stessi. Quando siamo in Cristo, non c'è più nessuna condanna. Non c'è più nessuna condanna. Perché siamo in Cristo. Perciò è molto importante. Forse qualche volta potremmo anche fare queste domande a qualche persona cara che già comincia a capire un po' la Bibbia. Dire, ma tu sei in Cristo? Non sarebbe una domanda sbagliata. Non è come dire tu sei un cristiano, perché tutti sono cristiani o credono di esserlo, ma tu sei in Cristo, perché colui che è in Cristo non ha più nessuna condanna. E poi ancora in Galati, capitolo 3, 28, Paolo dice un'altra cosa. Dice, non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo. Se noi entriamo da quella porta e vediamo i nostri fratelli e sorelle, e subito ci scatta in mente, ma quello non è come me, è uno straniero, o quello non è come me, non ha studiato, o quello non è come me, che non ha dei parenti, preti e suori. In Italia si dice quello. Quello non è come me. Se noi diciamo, quello non è come me, stiamo mentendo davanti a Dio. Non abbiamo capito l'opera di Dio, perché quello è come te. Particolarmente se è credente è proprio in Cristo. Se non è in Cristo, è ancora fuori Cristo, ma è come te, eri fuori Cristo. Rileggo ancora Galati 3:28. Qui non c'è né giudeo né greco, nessuna nazionalità, nessuna etnia, nessuna questione di origini o di nascita. Non c'è qui né schiavo né libero. Tu sei un umile lavoratore, io sono un professore, tu sei questo, io sono questo. Non esiste nella Chiesa. Non può esistere nella Chiesa. Non c'è né maschio né femmina. Questo è un argomento che ha creato tanti liti negli ultimi 20-30 anni, la liberazione della donna e le donne che riconoscevano che non avevano tutti i diritti o tutti i privilegi dei maschi e hanno lottato. E adesso penso che molte volte si è capovolte le cose, adesso le donne, alcune donne cercano di comandare sugli uomini, ma qui non esiste questo. Qui non c'è né maschio né femmina in Cristo. Difatti dice, non siete più maschio né femmina, perché voi siete tutti uno in Cristo Gesù. Allora, fratelli e sorelle, questa è la base da cui partiamo stamattina. La nostra unità ed anche la nostra somiglianza fra di noi. Che siamo, se siamo credenti, siamo tutti in Cristo, siamo tutti uniti in Cristo. Ma adesso vogliamo leggere il resto del versetto, che è quello di cui vogliamo meditare. Se uno è dunque in Cristo, egli o lei è una nuova creatura. Non è soltanto che dice, ma io credo in Gesù Cristo. Non è solo che dice, Cristo mi ha tolto i miei peccati. È successo un'altra cosa. È successo un'altra cosa. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Questa parola creatura significa qualcosa che Dio ha creato. Una nuova creazione, una nuova realtà. Chi è in Cristo non è la stessa persona di prima. Perché prima era senza speranza, senza Dio, con i suoi peccati. Adesso chi è in Cristo è una nuova creatura. E vogliamo pensare a questo insieme fra qualche momento. Una nuova creatura, un'opera di Dio, Dio ha cominciato un'opera in quella persona. E adesso vi leggo versetto 29 dei Romani 8, perché Romani 8, 29, perché quelli che ha preconosciuti Dio, 28, cominciamo, or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, che sono in Cristo, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Mi piace questa idea del disegno per questa nuova creatura. Ogni nuova creatura non è salvato per essere quello che era prima, è una nuova creatura secondo un nuovo disegno. Dio è paragonato qualche volta al vasaio che forma i vasi di creta e lavora con le mani, e ogni forma di quel vaso è stato toccato da lui, formato da lui. E adesso qui dice che lui ha un disegno per ognuno. I credenti sono fatti al disegno di Dio, secondo il disegno di Dio. E vediamo questo disegno che dove porta in 8:29, Romani 8:29. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Se tu sei nato di nuovo, se tu sei in Cristo, tu sei una nuova creatura, e Dio sta formando questa creatura secondo il suo disegno, secondo il suo piano, secondo la sua volontà. Sta facendo nella tua vita, sta mettendo la sua mano sulla tua vita, ti sta toccando, sta operando in anni forse di vita. E vi tocca qui, e vi tocca qui, e qui c'è qualche difetto, la tocca lì. Secondo il suo disegno. E questo disegno a cosa porta? Dice che porta ad essere tutti, versetto 29 di Romani, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Cari fratelli e sorelle, se qualcuno ci vede Cristo? Perché se noi siamo in Cristo, e Cristo è anche intorno ai nostri fratelli, lui ci vede diversi, siamo una nuova creatura. Vede qualcosa che non ho mai visto prima. E se va a studiare la nostra vita, come parliamo, come camminiamo, come lavoriamo, dici, ma questo è simile a Cristo. È proprio come Cristo. La Bibbia parla tanto nel Vangelo di Cristo. La sua gentilezza, il suo amore, il suo interessamento per la gente, il suo perdono, il fatto che toccava con mano, se sta facendo il suo disegno per fare una nuova creatura, tocca con mano, lui toccava con la mano i lebbrosi, che erano i più schifosi delle persone, i lebbrosi. Tutti avevano paura che se toccavano un lebbroso prendevano la lebbra. Gesù è vero vietato, secondo l'Antico Testamento, la legge di Mosè, di toccare un lebbroso. Gesù toccava i lebbrosi. Era vietato nei costumi toccare un morto. Gesù toccava i morti. E tutte le nuove creature hanno questo che disegna la nostra vita per passaggi diversi, per vie diverse, esperienze diverse, nazioni diverse, lingue diverse, non importa. E sta tutti trattando con le sue mani per fare diventare secondo l'immagine di Gesù Cristo. Cari fratelli, è una cosa grande, è una cosa grande, è una cosa incredibile. Allora, dice qui, ancora in questo versetto, come fa questo? Come fa questo? Come lo fa nella tua vita? Ognuno diverso, nessuno uguale all'altro. Come lo fa nella tua vita? Come lo fa nella mia vita? Sempre uguali, siamo tutti uniti in Cristo. E lo dice in questo versetto. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, una nuova creazione, una nuova opera di Dio. Egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Ecco, questo è quello che succede quando Dio sta lavorando nella tua vita, toccando la tua vita. Lui toglie via tutto quello che non ci vuole. Il peccato, possiamo dire che ci toglie il peccato, quello è semplice, quello lo fa quando ci perdona, ma lui toglie via tutto il resto che non serve. Faccio qualche piccolo esempio, poi chiederò a voi degli esempi fra un momento. Toglie via il nostro orgoglio. Se noi siamo orgogliosi, non siamo come Cristo. E Dio non accetta, perché Lui sta lavorando nella tua vita per toglierti l'orgoglio. Se tu ce l'hai con qualcuno, che tu dici che ti ha offeso, che ti ha fatto male, che è stato ingiusto, se tu ce l'hai con qualcuno, anche quando eri fanciullo, se tu ce l'hai con qualcuno, non sei come Cristo. Se c'è qualche peccato nella tua vita, che tu dici che non riesci a togliere, tu dici un peccato che non riesco a togliere, lo devo accettare, è il mio, non so, mio peso, mio... Non sei come Cristo. Non sei come Cristo. Dio non vuole queste cose nella tua vita, nella mia vita. Io so, cari fratelli, che sto parlando di problemi più duri. Ma chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. E poi dice, ecco, sono diventate nuove. Allora, questo è quel credente. Quel credente di cui Paolo parla, se uno è in Cristo. Allora, se uno è in Cristo, non è la persona di prima. Se tu eri scorbutico, se tu eri litigioso, ma anche se tu eri molto timido, se tu non riuscivi ad esprimere la tua fede, quelle cose che non ti servono, lui li toglie, butta via le cose vecchie, non servono, anzi impediscono la figura di Cristo che Dio sta formando nella tua vita. Così dice, le cose vecchie sono passate. Ecco, non è che sei vuoto, tutte le cose sono diventate nuove, quello che non eri prima, generoso, paziente, pronto a perdonare, quello che non ti arrabbiavi mai, le cose che non c'erano prima, adesso dovrebbero esserci, nuove cose. Tu non puoi essere in Cristo ed essere una vecchia creatura. Tu non puoi essere una nuova creatura se non hai buttato via molte cose. Dio stesso ha tolto diverse cose, ha tolto la tua colpa, ha tolto la tua condanna, la tua, forse la tua paura in qualche misura, ma ci sono altre cose di cui Paolo parla quando dice che noi dobbiamo svestirci di cose vecchie. Dio toglie il peccato, la colpa del peccato, la condanna del peccato, ci dà un nuovo cuore, ci dà lo Spirito Santo che abita in noi. Però noi vediamo che Dio vuole che anche noi partecipiamo, quando via via Lui ci tocca con la sua mano e fa male quando ci tocca. Dice, ma come Dio sta facendo male? Come mai mi sta toccando facendo male? Beh, perché ha trovato qualche cosa che non dovrebbe essere. Sta toccando qualcosa nella sua vita che non doveva esserci. E lui diceva, questo lo dobbiamo togliere. Starai bene quando questo è tolto. In Romani 6:6 Paolo scrive di alcune cose che Dio ha fatto per noi. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso. Quel vecchio uomo che noi eravamo, litigioso, sospettoso, invidioso, peccaminoso, dice qui, sappiamo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, con Cristo, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Significa che non c'è nessun peccato che ha il diritto di essere nella tua vita, perché non posso togliermelo. È più forte di me, io sono fatto così, io sbotto e dico le cose cattive, sono fatto così, che ci vuoi fare? Se uno mi offende, non so, prende le sedie dove volevo essere mio, io mi arrabbio, sono fatto così. Quante volte noi pensiamo che abbiamo trovato in noi una scusa per i nostri peccati. Non c'è scusa che tenga, perché Gesù Cristo ci ha liberati da questa schiavitù del peccato. E poi dice, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Allora, voglio prendere un po' di tempo con voi, per avere il vostro aiuto. Penso che ricorderemo tutto meglio se contribuiremo tutti. Io voglio pensare cose da buttare via. Adesso ho fatto, no, Erke ha fatto per me uno slide che dice buttiamo via, buttiamo il vecchio. Adesso, ecco, tu sei in primo fila, qui c'è un foglio per ognuno presente, anche i ragazzi, i giovani, i ragazzi, tutti devono avere un foglio per scrivere, e se scriverete avrete un ricordo di queste cose. Vogliamo vedere che cosa stiamo buttando via, o che cosa abbiamo buttato via, o che cosa non abbiamo buttato via. Ma intanto vi chiederò di dirmi le cose che come credenti dobbiamo buttare via. Allora, qui possiamo fare un elenco delle cose da buttare. Normale, le cose che sono nella vita forse di tutti che sono da buttare. Allora, io metterò la prima cosa. Le cattive abitudini. E laggiù si può scrivere su questo slide. E scrivete buttiamo il vecchio, le cattive abitudini, quella è una cosa da buttare via, le cattive abitudini. Allora, Io già avevo nominato tre, se li volete scrivere. Ho detto le cattive abitudini, buttiamo via il vecchio. Cattive abitudini, cosa avevo detto altro?
Orgoglio.
Ok, orgoglio da buttare via. Ok, chi ha altre cose da buttare via? Non dico che tu li hai, dico che adesso ci ricorda cose da buttare via. Ci sono alcuni che Dio porta via, ci sono altri che lui dice che dobbiamo buttare via noi. Ma c'hai una cosa da nominare?
In particolare no.
Ok, adesso sentiamo altri.
Impazienza.
Ok, hai sentito?
Impazienza.
Ok, altre cose da buttare via?
L'ansia.
Ansia? Buona idea. Il credente non deve essere ansioso, deve fidarsi. Superbia, questo non deve essere superbo, ma non ce ne sono superbi. Oh, vabbè. No, sono da buttare via. Qualcuno ha detto egoista.
Egoismo,
ok?
Un foglio non basta.
Non riesco a scrivere?
Un foglio duro no.
Fanticenza.
Ah, fai un'altra colonna, vai. Ah, non lo so. Abbiamo troppe cose da buttare via. Amarezza, questa è una cosa importante. Scusa che parlo di una persona di mia conoscenza, ma era mia suocera, che era credente da giovane, ma quando è diventata vecchia ricordava tutte le cose brutte che ha subito da bambina. Le cose che non aveva ricordato in tutta la vita le venivano fuori nella vecchiaia. Cari fratelli e sorelle, non dobbiamo portare amarezze nel nostro cuore. Dobbiamo ricordarli e perdonarli e non ne penseremo più, non ci amareggeranno più.
Possiamo fare un bel fagotto della vecchia natura direttamente.
Ah, okay, la vecchia natura, va bene. Mi è pensato il vanto, vantarsi. Buttiamo via, cos'altro?
La rabbia,
le arrabbiature, mamma mia. Un credente non deve arrabbiarsi, può perdere la pazienza, ma lo deve mandare dentro e chiedere al Signore di non far vedere, di non offendere nessuno. Ok, questa è di Lucrezia. E tu, Carlo?
Io ho pensato alla mancanza di disciplina.
Indisciplina, mancanza di disciplina. Sì, io ricordo che il pianista della nostra chiesa, tanti anni fa, una domenica mattina non è venuta. E io, quando l'ho visto, ho detto, scusa, che stavi male domenica mattina e non sei venuto? No, ero un po' stanca. E pensavo che faceva meglio per me camminare nel parco. Ah! E noi siamo rimasti con nessuno che suonava. Cosa era quello che tu hai detto?
Io sempre.
Sì,
la pigrizia.
Io penso che dalle volte facciamo una bella copertura di pigrizia. Ancora uno o due perché dobbiamo passare.
Pigrizia.
Invidia abbiamo già detto, mi pare.
Lucrezia prima ha detto una cosa che io condivido. Vendetta.
Vendetta. Buttiamo via qualunque pensiero di vendetta, non è per noi. Dio dice, non fate voi le vostre vendetta. Ok, allora guardate, tenetevi questo elenco nella vostra Bibbia e quando andate in vacanza ripassatelo un po', pregate un po'. Forse c'è qualcosa di tuo qua su questo elenco, non lo so. Pensateci. Va bene, dobbiamo andare presto al prossimo. Secondo, godiamo il nuovo. Dice, ecco, sono tutti diventati nuovi. Ma cosa c'è di nuovo nella tua vita?
Amore.
Pace.
Speranza.
E crescita.
Crescita. Cosa c'è nella nostra vita che Dio ha portato?
Pazienza.
Pazienza, pazienza, come mi serve?
Fiducia.
Fiducia, fiducia. Dobbiamo avere fiducia anche negli altri, fino a un certo punto.
Dovrebbero essere tutte quelle cose che sono figlie dell'amore.
Tutti i frutti dell'amore? Ok?
Autocontrollo.
Autocontrollo, molto bene.
Altruismo.
Altruismo, ok. Gioia. Mamma mia, guardate, questo elenco potremmo fare molto più lungo, non abbiamo il tempo. Avete cominciato e adesso potete andare avanti a casa o quando siete in vacanza. Abbiamo ancora uno e dobbiamo parlare un po' di questo e poi concludiamo. Numero 3. Qui dice che egli è una nuova creatura. Allora, questa persona non è più la persona di prima. Io faccio un esempio prima. Il marito di prima non è il marito adesso. Pensateci bene voi mariti. È un nuovo marito che tua moglie ha. Un nuovo marito che tua moglie ha. Pensateci bene, perché non è poco. Ogni donna vorrebbe un nuovo marito. Va bene che qualcosa ancora andrà bene, ma un nuovo marito. Ma il marito vuole una nuova moglie. Mettiamo pure quello. Una nuova moglie. Se tu sei salvato, nel momento che tu sei salvato, tu sei una moglie nuova. E devi comportarti come una moglie nuova. E pensiamo un'altra cosa. Se tu sei nato di nuovo, tu sei un padre nuovo. Ci sono dei padri che fanno paura ai loro figli perché sono abbastanza violenti. Ci sono altri padri che non valgono niente perché non danno buoni consigli e buoni esempi ai loro figli. Perciò guardate che i vostri figli hanno bisogno di un nuovo padre che si interessa anche della loro vita spirituale. Ricordate che la cosa più importante in ogni essere umano è la vita spirituale. E un padre che non pensa alla vita spirituale, non cura la vita spirituale, è da buttare via. E con la nascita nuovo, con la nuova creatura, diventa un nuovo padre. Altra cosa, dico a te, a lui laggiù, nuovi figli. Se un figlio si converte a Gesù Cristo, diventa un nuovo figlio. Non fa come prima, non si lamenta come prima, non dice bugie come prima, non ruba nulla come prima. Un nuovo figlio. Quanta gente vorrebbe un nuovo figlio, una nuova figlia. Spero che state scrivendo queste cose perché mi vengono tante in mente. Un nuovo vicino di casa. Siete un nuovo vicino di casa. Avete mai pensato che i vostri vicini vorrebbero avere un nuovo vicino di casa? Siete nuovi clienti nei negozi o dovunque voi frequentate. Siete nuovi, come mai? Siete gentili, aspettate il vostro turno, fate complimenti. Mamma mia, quante cose. Va bene, adesso ho nominato tanto, prendiamo 3 o 4 altri, poi dobbiamo concludere. Altre cose nuove. L'opera di Dio che fa nuove creature.
Nuovo lavoratore.
Bravo, nuovo lavoratore. Tanta gente manderebbe via i lavoratori che hanno, perché sono scorbutici, sono disubbedienti, non fanno le cose. Nuovo lavoratore, mamma mia, come serve una testimonianza. Sei tutti quelli... laggiù. Nuovo amico, mamma mia, questo è importante. Quando uno è una nuova creatura, è un nuovo amico, nessun amico di prima può credere che sia lo stesso amico di prima, perché deve essere diverso. Io vi dico la verità, qualche amico diventerà ancora più amico, perché altri amici se ne andranno presto, diranno questo amico non mi va. Perciò puoi perdere amici, puoi guadagnare amici. Qualche altra cosa ancora?
Un nuovo parente.
Nuovo paese. Sarebbe un uomo paese, l'Italia. Non sarebbe male un uomo d'Italia, con più credenti che vivono da credenti. Ma noi immaginiamo tutti quelli in Italia che dicono che sono credenti, che sono cristiani. Che cosa cambierebbe? Qualche altro?
Un nuovo cittadino.
Bravo, bravo, un nuovo cittadino. Che cosa fa il cittadino?
Sai perché, Pino? Perché adesso c'è la moda su Facebook e tutti i credenti parlano male del governo, ma con parole forti, fate schifo, Renzi, Boldrini, sempre tutte queste cose qua. E questo è scandaloso, veramente.
Veramente, credenti devono essere conosciuti per il loro autocontrollo, qualcuno ha detto. Ci sono delle verità che non conviene dire. Non dico che non dobbiamo dire la verità, ma dico ci sono delle verità che non conviene dire, cioè lascia perdere. Se tutti, alcuni sono ladri, che ci puoi fare tu se stai a criticare? Non fai niente. Qualche altra cosa nuova? Eccola giù. Va benissimo, la famiglia. Io pensavo appunto che i genitori non credenti, quando hanno un figlio nuovo o una figlia nuova, è un grande cambiamento. Come sappiamo, alcuni figli rifiutano. Però è importante che sappiano che il figlio è nuovo o la figlia è nuova. Sono tante cose, cari miei. Vedete che questo versetto ci serviva stamattina. Se uno è in Cristo, egli o lei è una nuova creatura. Dio sta lavorando in quella vita per farlo diventare come Cristo. Il suo piano è unico, ma le vie sono tante, perché ognuno di noi richiede un lavoro diverso. E poi le cose vecchie sono passate. Ecco, sono tutti diventati nuovi. Allora, io avevo detto agli anziani che avremmo avuto alcuni momenti di preghiera alla fine di questo messaggio, proprio perché possiamo pregare gli uni per gli altri, nessuno che deve confessare i propri peccati davanti agli altri se non vuole, ma comunque preghiamo per queste cose che sono nuove, che noi vorremmo nella nostra vita. Preghiamo che il Signore ci toglie quello che è sbagliato. Preghiamo che la nostra comunità sia una comunità di persone in Cristo. Allora, un tempo di preghiera, poi pregherò io.